Tämä on pikojen, ja tämä on se käleipä. Allora, leggiamo oggi. Solo che non c'è, non c'è posto da passare qua. Ecco qua. Allora, per chi viene la prima volta, oggi è un giorno particolare, è una festa, una festa per la collina Covardana. Festeggiamo un evento che è avvenuto migliaia e migliaia di anni fa, quando Krishna era personalmente presente su questo pianeta. Krishna è Dio. Krishna è la suprema personalità di Dio in persona. Questo significa, quando sentite dire Krishna, Krishna non è un dio indiano, hindu, un dio asiatico. Quando sentite dire Krishna, si intende Dio, la suprema personalità di Dio. Dio possiede tante personalità, o meglio, tanti aspetti della sua personalità, e questo nome Krishna, questi aspetti li riunisce tutti in un unico nome, Krishna, che infatti significa infinitamente affascinante. Perché ogni aspetto di Dio è affascinante, e quando tutti gli aspetti di Dio vengono considerati insieme, in sanscrito si dice Krishna, e questo nome Krishna significa infinitamente affascinante, che può attrarre chiunque. E Krishna appare anche su questo pianeta, alla vista anche di coloro che non sono in grado di vederlo regolarmente appare per manifestare i suoi divertimenti che avvengono nel mondo spirituale. Il mondo spirituale è il mondo da cui tutti veniamo, che però abbiamo dimenticato. Abbiamo dimenticato che veniamo dal mondo spirituale, pensiamo di essere abitanti del mondo materiale, ma non è vero. Noi siamo tutti stranieri, non apparteniamo a questa comunità materiale, siamo tutti extracomunitari nel mondo materiale. No, non siamo di questo mondo, veniamo dal mondo spirituale, solo che l'abbiamo dimenticato. E in uno di questi divertimenti Krishna... sta piovendo? Sta piovendo? Sì. Sta piovendo. Che la pioggia ha a che fare con questo divertimento di cui parliamo. Parliamo. Tanta pioggia. Un pochino, un assaggio. Questo è un divertimento che Krishna ha manifestato a Vrindavana. Vrindavana si trova in India, nell'Uttar Pradesh, a nord dell'India, dove Krishna appare quando si manifesta in questo mondo agli occhi anche degli abitanti del mondo materiale. E in questo divertimento Krishna insegna che non è veramente utile adorare tanti dei, non è utile adorare il dio della pioggia, il dio dell'aria, il dio del sole, il dio... perché questi dei o questi esseri celesti che controllano questi eventi possono portare qualche beneficio temporaneo, ma non sono proprio loro coloro ai quali va rivolta l'adorazione ultima. Loro non sono il fine ultimo di tutti i sacrifici. I sacrifici sono le azioni sante, le azioni sacre, no? Le azioni attraverso le quali si rende sacro ciò che si fa. Questo del sacrificio significa offrire il risultato delle proprie azioni a Krishna, a Dio, alla persona suprema. Offrire il risultato agli esseri celesti o i semidei, come vengono gli dei, non è la cosa più intelligente da fare. Però in questo divertimento Krishna mostra proprio, dà questo insegnamento e anche rende più umili questi semidei che a volte, poiché hanno grandi posizioni di controllo, come in una grande industria ci sono persone che occupano posizioni di controllo, di comando, no? C'è il capo reparto, c'è il direttore, il presidente, e a volte questi personaggi che hanno così tanto controllo e potere pensano di essere loro i proprietari, pensano di essere loro coloro ai quali tutto deve essere dato, però non è così. Il risultato di tutte le nostre azioni deve essere dato a Krishna, a Dio. Allora, in questo stesso divertimento Krishna fa diventare un pochino più umile questo grande Deva che è Indra, il Deva della pioggia. Nella mitologia greca c'è un personaggio che gli somiglia molto, che è Giove, che è Zeus, che lancia le folgore. Nella letteratura vedica troviamo che il controllore di questi eventi atmosferici si chiama Indra. E durante un sacrificio in cui tutti gli abitanti di questo villaggio brindavano normalmente, offrivano il risultato del loro lavoro, la parte migliore del loro raccolto, con grande festa, tante preparazioni culinarie succulente, normalmente offrivano al signore Indra tutta questa grande festa. Quella volta Krishna, che era bambino ancora, ha convinto suo padre, che era il capo del villaggio, e tutti gli abitanti a non offrire questi doni della natura a Indra, ma alla collina che si chiama tuttora Govardhana, perché diceva: come la collina, dall'erba, le mucche vanno al pascolo, l'erba, producono il latte, producono, no, tante, producono ciò che è necessario per fare tante buone preparazioni, allora è meglio offrire alla collina Govardhana invece che a Indra. E tutti si convinsero, però Indra si arrabbiò tanto, siccome lui controlla tutti gli uragani, tutte le tempeste, scatenò una pioggia torrenziale, una tempesta, un uragano tremendo su Vrindavana, chiamò una nube che si chiama Samvartaka, ha già il nome, che è la nube che alla fine di tutto il ciclo della manifestazione cosmica distrugge il famoso diluvio universale, no? Avete mai sentito parlare del diluvio universale? Sì. Ecco, questa nube del diluvio universale è descritta nella letteratura vedica con il nome di Samvartaka. Quindi Indra intimò a Samvartaka: vai, distruggi tutta Vrindavana e tutti i suoi abitanti, una tempesta, una pioggia torrenziale, e distruggi tutto. Allora tutti gli abitanti del villaggio, che erano pastori, erano semplici, dissero a Krishna: adesso che facciamo? Adesso che c'è in questo diluvio, come risolviamo il problema? Già, però dimostrano di essere molto intelligenti, perché si rivolgono a Krishna per risolvere il problema. Krishna, che è la suprema personalità di Dio, ha risolto il problema in un attimo, nonostante fosse un giovane ancora, nell'aspetto di un giovane fanciullo. Con il dito mignolo della mano sinistra sollevò l'intera collina Govardhana, che più che una collina era una vera e propria montagna, veramente grande. La sollevò col dito mignolo della mano sinistra, Giridhari, questa forma di Krishna che solleva la collina Govardhana si chiama Giridhari, e per una settimana intera la tenne sollevata così, come un enorme ombrello a protezione di tutti gli abitanti di Vrindavana. E il re Indra, quando vide questo, quando vide che per una settimana intera questo uragano non aveva fatto nessun danno, allora si rese conto di quanto, no, fosse diventato orgoglioso della sua posizione, e quindi con molta umiltà andò da Krishna, fece i suoi omaggi e gli offrì delle preghiere bellissime, che credo che stamattina siano già state lette nel tempo. Sono arrivate le preghiere del Signore. Può sembrare una storia, no, così un po', sembra mitologia, fantasia, ma se ci pensate, Krishna, Dio sostiene un numero infinito di pianeti giganteschi e tutto l'universo, che cosa volete che sia per lui sollevare una montagna con un dito? Per noi sarebbe molto difficile, impossibile, ma per Krishna è un gioco da bambino. Infatti, nella forma di bambino, Krishna sollevò la collina Govardhana, proprio per dimostrare che per lui è un gioco da bambini. Allora vogliamo leggere un po' dal libro di Krishna di Srila Prabhupada. Prabhupada è il fondatore del nostro movimento, che poi vedete anche sul Vyasa Sanali, che ha tradotto e commentato tutti questi libri che noi come movimento per la coscienza di Krishna, Hare Krishna, distribuiamo in tutto il mondo. Anche qui c'è una libreria molto fornita, poi chi volesse approfondire può approfittare e prendere uno di questi libri, anche più di uno. E ha tradotto e commentato la letteratura vedica in un modo tale che anche noi che non siamo avvezzi a questa conoscenza così profonda e non siamo grandi filosofi o pensatori, però possiamo facilmente comprendere e trarne tutto il beneficio, che è quello di avanzare nella via della realizzazione spirituale, che nella sua come risultato più elementare, più basso, ci libera dalla morte. Come sottoprodotto, il fatto di avanzare nella coscienza di Krishna, avanzare nella comprensione e nella conoscenza spirituale, come sottoprodotto ci libera dalla morte, non si muore più. Si smette di nascere, di crescere, invecchiare e morire, si ritorna nella nostra eterna condizione di anime spirituali eterne e come risultato ultimo reale risveglia il nostro puro amore per Krishna, il puro amore per Krishna che tutti noi abbiamo, che è solamente addormentato, deve essere solo risvegliato, solo addormentato, che è presente in ognuno di noi, non è qualcosa che dobbiamo acquistare o acquisire dall'esterno. E risvegliando il nostro puro amore per Krishna, tutto è perfetto, tutto diventa perfetto, tutti i problemi sono risolti, perché i problemi nascono proprio dall'oscurità che ci avvolge quando il nostro amore per Krishna si addormenta. Tutti noi abbiamo la tendenza ad amare, e questa tendenza ad amare esiste perché in origine tutti siamo innamorati di Krishna. Questo amore è assopito, addormentato, e di solito quando uno dorme è notte, quindi addormentandosi il puro amore per Krishna, il buio ci avvolge, il buio dell'ignoranza. Quindi ascoltando questi divertimenti di Krishna, il nostro interesse per la coscienza di Krishna e il nostro amore per Krishna si risveglia automaticamente, senza nessuno sforzo ulteriore, e il buio dell'ignoranza scompare. Io, diciamo, una piccola introduzione l'ho fatta, quindi siamo arrivati alle preghiere del re Indra, le possiamo leggere, giusto? Lo leggiamo dal libro di Krishna, che è un estratto dal decimo canto dello Srimad Bhagavatam. Srimad Bhagavatam è un'opera grandissima, letteraria, del libro di Krishna. Se c'è lì, non lo so, sotto nella libreria, sì. È stato tradotto e commentato dal nostro maestro spirituale Bhaktivedanta Swami Prabhupada. E questo libro di Krishna è un sunto. Allora, leggiamo le preghiere di Indra, questo è il 27° capitolo. Salvati gli abitanti di Vrindavana dalla collera di Indra, sollevando la collina Govardhana, Krishna si vide comparire davanti Indra in persona, accompagnato da una mucca Surabhi, venuta da Goloka Vrindavana, mondo spirituale. E resosi conto dell'offesa commessa verso Krishna, il re dei pianeti celesti scelse di presentarsi al Signore in un luogo appartato e di nascosto. E quella sua corona, fulgida come il sole, non mancò di abbassarsi umilmente ai piedi di loto di Krishna. Piedi di loto, lo sentirete dire spesso se frequentate i devoti, piedi di loto significa che come il loto, il fiore del loto, pur trovandosi nell'acqua non è mai bagnato, non si bagna mai, è completamente idrofugo, idrorepellente. Tant'è vero che adesso hanno fatto una sostanza chimica sintetica basandosi sulla composizione del fiore di loto proprio per impermeabilizzare aeroplani o qualcosa del genere. Quindi il fiore di loto si trova nell'acqua ma è sempre asciutto, non si bagna mai. Così piedi di loto significa che Krishna e i suoi puri devoti, nonostante possano camminare nell'oceano delle miserie di questo mondo materiale, non vengono mai contaminati, mai si bagnano con l'acqua di questo oceano del mondo materiale. Pur riconoscendo la posizione elevata di Krishna, che era il suo maestro, Indra stentava a credere che il Signore potesse discendere sulla terra e vivere a Vrindavana in mezzo a quei pastori. Quando Krishna aveva sfidato l'autorità di Indra, questi si era lasciato prendere da una violenta collera, credendo di essere il numero uno in questo universo e di avere una potenza ineguagliabile. Ma quando Krishna sollevò la collina Govardhana, di quel suo vano orgoglio non rimase traccia. Ormai, cosciente della propria posizione subordinata, apparve a mani giunte davanti al Signore per offrirgli le sue preghiere, dicendo: «O Signore, infatuato della mia posizione, mi sono sentito offeso quando tu proibisti ai pastori di compiere l'Indra Yagya». Yagya significa sacrificio. Sacrificio a Indra. A me, io sono Indra e lui sta dicendo: mi sono offeso. E ho creduto che tu volessi godere delle offerte preparate per il sacrificio e con il pretesto del culto a Govardhana attribuirti ciò che mi spettava. E così mi sono ingannato sulla tua vera posizione. Ma ora, per la tua grazia, capisco che tu non sei altri che il Signore Supremo, la persona sovrana che trascende tutti i guna, le influenze della natura materiale, la virtù, la passione, l'ignoranza. Krishna è al di là di tutte queste influenze. E sei situato sul piano della Vishuddha Sattva, cioè anche al di là della virtù. Vishuddha significa pura, pura virtù. Una virtù che non è mai contaminata da nessuna tinta di ignoranza o di passione. La tua dimora assoluta, anche essa, non è contaminata dai guna. Accoglie solo chi compie rigida austerità e chi è completamente libero dalla passione e dall'ignoranza. Il tuo nome, Krishna, la tua fama, la tua forma, i tuoi attributi e i tuoi divertimenti, come questo, si ergono al di sopra della natura materiale e mai nessun guna li sfiora. Guna significa, ripeto, influenze della natura materiale, come la virtù, la passione e l'ignoranza. Come si sbaglia chi crede che tu sia soggetto ai tre guna quando discendi in questo mondo? Mai le reti dei guna potranno catturarti. Mai cadrai nella loro trappola, neanche quando sei qui in questo mondo. Non ti condizionano in nessun caso le leggi della natura materiale. Capito perché? Piedi di loto? Tu, o Signore, sei il padre originale della manifestazione cosmica. Sei il supremo maestro spirituale di questo mondo e il primo proprietario di tutto ciò che esiste. Nella tua forma di tempo eterno, questa è un'altra forma di Krishna, il tempo eterno. Molti scienziati, pensatori, filosofi, nei secoli dei secoli, hanno cercato di capire e definire il tempo. Cos'è il tempo? Cos'è il tempo? Il tempo è un'altra forma di Krishna. Tutto ciò che non è riducibile a qualcosa che non si può scomporre ancora di più nelle sue componenti è Krishna. È un aspetto di Krishna. E anche il tempo è una forma di Krishna, il tempo eterno. Se avete mai visto un'immagine del Signore Vishnu con le quattro braccia, tiene il fiore di loto, la mazza, la conchiglia e un disco luminoso, Sudarshan Chakra, quello è il tempo, è come una ruota che gira, 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 non inizia mai, non finisce mai, eterno, Sudarshan Chakra. E con questo tempo tutto viene distrutto, come una grande sega circolare che ha i denti più grandi, gli eoni, i denti più piccoli, le ere, i secoli, poi ancora più piccoli gli anni, poi i denti ancora più sottili, più fini, i mesi, le settimane, i giorni, le ore, i minuti, i secondi, i millisecondi, i microsecondi, i nanosecondi, i picosecondi, sempre più piccoli, più piccoli, taglia tutto, distrugge tutto. Ecco, questo tempo è Krishna, è una forma di Krishna e non può mai essere vinto, nessuno può vincere il tempo. Nella tua forma di tempo eterno puoi castigare gli offensori, ma così infinita è la tua misericordia che invece di punire quegli sciocchi come me, che si considerano il Signore Supremo e credono di essere il numero uno nell'universo, tu fai in modo che il loro orgoglio ingiustificato sia distrutto e che essi ricordino che tu, e tu solo, sei Dio, la suprema personalità di Dio. O Signore, tu che sei il Padre Supremo, il Maestro Spirituale Sovrano ed il Re dei Re, hai il diritto di castigare gli esseri viventi ogni qualvolta si allontanano dalla giusta via. Il Padre è sempre un amico benevolo per il Figlio, così come il Maestro Spirituale per il discepolo e il Capo di Stato per i cittadini. Come tali, essi possono castigare. Castigo è importante perché ci aiuta a capire che stiamo andando nella direzione sbagliata. Come un genitore, un tutore che castiga in qualche modo qualcuno che è affidato alle sue cure, lo fa non con l'intenzione di farlo soffrire e gioire di questa sua sofferenza, come una persona sadica, ma lo fa per fargli capire che se segui la direzione sbagliata il risultato è catastrofico. In questo mondo materiale tutti, qualunque strada seguono che non sia quella dell'avanzamento spirituale, raggiungono tutti la stessa destinazione, la morte. Quindi è come se qualcuno fosse su un'automobile che corre a velocità pazzesca verso un baratro. È importante invece conoscere qual è la strada giusta per andare nella giusta direzione. Quindi il padre o il maestro spirituale danno queste indicazioni, queste istruzioni, e se qualcuno esce da queste direzioni, da questa strada, viene ripreso, poi ripreso nel vero senso della parola, per impedire che cada. Secondo il tuo desiderio, tu appari sulla terra in miriadi di forme eterne, glorificando così il pianeta e allo stesso tempo castigando gli uomini che pretendono di essere Dio. Ci sono tanti che dicono: io sono Dio. Che prima un nostro amico mi stava facendo le domande se conoscevo qualcosa che riguarda i sette raggi di luce che vengono dal sole. Chi sono io? Io sono Dio. Questa è la filosofia di questo gruppo che non conosco bene, non so quale sia. Io sono Dio. Il nostro amico gli ha risposto: se io sono Dio, come mai non lo so di essere Dio? Secondo voi Dio può dimenticarsi di essere Dio? Rispondete, qualcuno può rispondere, qualcuno qui può dire che Dio può dimenticarsi di essere Dio? Soggetto alla dimenticanza? Ecco. E poi se ognuno di noi dice: io sono Dio, 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 non saremo un po' troppi? Se Dio è il Supremo, già se siamo in due è un problema, perché chi è il Supremo? Dire di essere parte di Dio non significa io sono Dio, è come se la goccia dell'oceano dicesse io sono l'oceano, non ci crede nessuno. Nessuna nave mai la solcherà nessuno ci andrà mai a fare il bagno in una goccia, quindi una goccia non potrà mai essere l'oceano. È così, noi siamo come Dio, noi non siamo Dio, noi siamo come Dio. In che senso siamo come Dio? Abbiamo le stesse, siamo della stessa natura, natura spirituale. Così come un fotone della stessa natura del Sole, noi siamo della stessa natura di Dio. Un fotone è come il Sole, ma non è il Sole. Noi siamo come Dio, ma non siamo Dio. Un fotone entra nella stanza, ma nessuno se ne accorge. Il Sole, tutti se ne accorgerebbero se entrasse il Sole, per poco, per un attimo, per una frazione di secondo, quell'attimo tutto è compiuto. Quindi chi pensa di essere Dio poi si trova di fronte a un grande problema, perché mentre a Dio tutto ubbidisce, tutto, tutti gli elementi, tutta l'intera esistenza gli ubbidisce. Se arrivo io e dico io sono Dio, non mi ubbidisce nessuno, nessuno segue, nessuno fa quello che dico, anzi la natura materiale mi sovrasta. In questo mondo, teatro di una competizione perpetua tra gli esseri, perché essendo tanti Dio, sono, tutti cercano di conquistare un potere sovrano sulla società, ma sempre frustrati nei loro tentativi, i sciocchi osano proclamarsi Dio. Sono innumerevoli questi sciocchi. E io, dice Indra, che controlla tutti gli eventi atmosferici, io sono uno di loro. Ma prima o poi viene il momento che ritrovano la ragione e si abbandonano a te. Allora ti offrono il loro servizio e riprendono di nuovo la giusta via. Ecco perché tu castighi coloro che ti invidiano, per riportarli sulla giusta via, che è quella che poi gli conviene seguire, è quella che a tutti noi conviene seguire. Anche se pensiamo che la giusta via, quella che porta la verità, anche se pensiamo che la verità così com'è non sia per noi perché non ci piace poi tanto, invece in ultima analisi per noi è la cosa migliore. Seguire quella via è la cosa migliore. O Signore, scioccamente orgoglioso delle mie opulenze materiali e ignorante della tua infinita potenza, ho commesso una grave offesa ai tuoi piedi di loto. O Signore, sono il più grande sciocco. Ti prego, concedimi il tuo perdono e fa scendere su di me le tue benedizioni, affinché non commetta mai più atti insensati. Signore, se pensi che la mia offesa sia troppo grave per essere scusata, lascia che ti ricordi che io sono il tuo servitore eterno e che tu appari in questo mondo per proteggere i tuoi servitori e distruggere gli Asura, i demoni, che si armano senza tregua contro la pace della terra. Sono il tuo servitore eterno, ti prego, perdonami. Oh Signore, tu sei la suprema personalità di Dio. A te, anima suprema, figlio di Vasudeva, Krishna quando è apparso, il padre si chiama Vasudeva, Signore sovrano, maestro di tutti i puri Bhakta, Bhakta sono i puri devoti di Krishna, a te, Sri Krishna, offro prosternato il mio rispettoso omaggio. Tu sei il sapere supremo personificato. Ogni volta che lo desideri, tu appari in qualsiasi luogo in una delle tue forme eterne. Sei la radice di tutta la creazione e l'anima suprema in tutti gli esseri. E la mia ignoranza grossolana, istigato da una terribile collera, suscitata in me dal tuo ordine di sospendere il sacrificio destinato a soddisfarmi, ho causato grande scompiglio a Vrindavana con torrenti di pioggia e uragani di grandine. Ma così grande è la tua bontà, o Signore, che mi hai benedetto con la tua misericordia, mortificando il mio vano orgoglio. Ai tuoi piedi di loto io cerco rifugio. O Signore, tu sei il Maestro Supremo, ma anche la guida spirituale di tutti gli esseri viventi. Infatti il Maestro è uno, non ci sono tanti maestri. Maestro in sanscrito si dice Prabhu. Prabhu. C'è solo un Prabhu, Maha, grande. Grande Prabhu, Mahaprabhu, è Krishna. Krishna è il Maestro Supremo, è Dio. Tutti coloro che lo rappresentano sono maestri se lo rappresentano. Se non inventano niente, se non aggiungono nulla, non tolgono nulla e non modificano nulla. Se lo rappresentano perfettamente, anche loro sono maestri. Prabhu, perché? Perché non rappresentano se stessi, ma in questo modo diventano espansioni, estensioni di Krishna. Ascoltando i maestri spirituali pure i devoti di Krishna che insegnano ciò che Krishna insegna, il maestro è sempre uno, è Krishna. Se invece in mezzo qualcuno cominciasse a modificare, a togliere, a aggiungere, a questo punto non è più Prabhu, non è più un maestro. Così si riconosce un maestro spirituale autentico. Se è un puro devoto di Krishna e non aggiunge, non modifica e non toglie niente agli insegnamenti di Krishna, altrimenti garantito non è un maestro. Molti si autoproclamano maestri, si autoreferenziano anche l'uno con l'altro, ma non vale la pena ascoltarli, tantomeno seguirli, se non sono trasparenti, se non fanno arrivare gli insegnamenti di Krishna, della Suprema Personalità di Dio, così come sono, intatti, fino a noi, significa che allora se li seguiamo non siamo sinceri e saremo imbrogliati. È semplice. Ascoltate le preghiere di Indra, Sri Krishna, la Suprema Personalità di Dio, con un meraviglioso sorriso sulle labbra, rispose: caro Indra, ho sospeso il sacrificio che doveva esserti offerto per mostrarti la mia misericordia incondizionata e per ricordarti che io sono il tuo maestro eterno, non solo, ma anche il maestro di tutti gli altri Deva. Non dimenticare che soltanto la mia grazia a concederti le tue opulenze materiali. Tutti devono ricordare che sono il Signore Supremo e nessuno mi è superiore, perciò posso mostrare a chiunque i miei favori come a chiunque posso infliggere il mio castigo. E se qualcuno si lascia prendere dall'orgoglio per mostrargli la mia misericordia incondizionata, lo spoglio di tutte le opulenze. Krishna può dunque privare un uomo ricco di tutti i suoi beni se vuole facilitare il suo abbandono a lui. Ed è questo un favore speciale del Signore. Può verificarsi a volte che un uomo ricco, impegnato nel servizio di devozione, diventi tutto a un tratto povero, ma non per questo si deve concludere che l'adorazione del Signore Supremo conduca alla povertà. Piuttosto si deve dedurre che quando un bhakta cerca per sbaglio, bhakta significa un devoto di Krishna, cerca per sbaglio di dominare la natura materiale, il Signore gli mostra la sua speciale misericordia privandolo di ogni opulenza materiale, fino a quando egli non si abbandona totalmente a lui. Sì, questa è una misericordia speciale. Krishna dice, cioè è detto che se Krishna è veramente parziale, se Krishna è parziale con te, si prende cura di te in modo particolare, soddisfa tutti i tuoi desideri. Ma quando è veramente, veramente parziale con te e si prende veramente, veramente cura di te, ti toglie tutto. Perché? Perché togliendo di tutto, tutto, le ricchezze, le facilitazioni, le comodità, fin pure la famiglia, i parenti, diventi così povero, ma così povero che ti abbandonano tutti, anche la moglie se sei un uomo, i figli, i parenti, uno povero lo scansano tutti perché pensano è contagiosa, mi attacca la povertà, e ti abbandonano tutti. Nessuno ti fa più credito, la banca chiude le porte, i negozi non ti fanno più credito, sei in mezzo a una strada, non sai da che parte andare, e cosa fai devoto? Prende rifugio in Krishna. Uno è costretto a prendere rifugio in Krishna, non ho altro rifugio che te. E questo abbandono completo fa avanzare ancora più velocemente nella via della realizzazione spirituale. Quindi quando una persona è particolarmente fortunata, Krishna gli toglie tutto. Chi vuole essere particolarmente fortunata? Conviene, perché comunque Krishna toglie tutto. Però in un modo è quello al momento della morte. Quando arriva il momento della morte, la morte arriva e dice: mio caro signore, ora devi andare. Ma un attimo, no. Il tempo è scaduto, devi andare adesso. Ma devo fare le valigie, no, devo prendere ancora, no, adesso, mi dispiace, ma è il momento di andare. Ma posso portare con me? No, devi lasciare tutto qui. Quindi al momento della morte uno è costretto ad abbandonare tutto. Se invece Krishna ti toglie tutto prima, se Krishna ti toglie tutto, tu ottieni Krishna. Krishna è la fonte di tutto ciò che esiste, quindi abbandonare tutto per avere Krishna è come se qualcuno ci dicesse: dammi tutti i soldi che hai in tasca. Quanto hai in tasca? 100 euro, dammeli tutti. Ma c'è solo 100 euro, dammeli tutti, cioè, ti do 1 miliardo di euro, dammi 100 euro subito. Così abbandonare tutto per avere Krishna conviene. E se Krishna ci toglie tutto, quando arriva il momento della morte e dice: lascia tutto e venire via, lascia tutto. Sei arrivato tardi, già fatto. E la morte stringe la mano e dice: bene, tu hai vinto. Mrityuhara, un altro nome di Krishna, vince la morte. Chi si abbandona a Krishna vince la morte. Dopo aver istruito Sri Krishna, dopo averlo istruito, Sri Krishna chiede a Indra di ritornare al suo regno, sui pianeti celesti, dove dovrà sempre ricordare che in nessun modo egli potrà diventare supremo, ma che la sua posizione sarà sempre subordinata a quella del Signore, il Sovrano Supremo. Egli rimarrà il re dei pianeti celesti, ma dovrà stare attento al falso orgoglio. Poi la sublime Mukha Surabhi, che aveva accompagnato Indra per poter vedere Krishna, offrì a sua volta il suo rispettoso omaggio al Signore e lo adorò. Queste furono le sue preghiere. Le mucche del mondo spirituale parlano, non sono, senza offesa, stupide come quelle di questo mondo. Ci è preoccupato, ha detto che l'animale più stupido è la mucca. Nonostante la mucca sia così cara a Krishna, nonostante la mucca dia tutto quello che serve per l'adorazione a Krishna, dà il latte si fa il ghee, però ha detto l'animale più stupido è la mucca. Perché? Perché se voi andate in India, vedete le mucche che vanno a mangiare sulle cassette della verdura che sono fuori del negozio, no? Vanno a mangiare lì, il proprietario esce pam, 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 con una stecca, gli dà le bastonate sul muso, la mucca un po' si allontana, dopo qualche secondo se lo dimentica, ritorna lì e ritorna a mangiare di nuovo, picca, poi se lo dimentica di nuovo e ritorna a mangiare di nuovo, prende sempre ma le mucche surabi, le mucche del mondo spirituale non sono così, sono pure i devoti di Krishna. E queste furono le sue preghiere: o Sri Krishna, e parlano, fra tutti gli yogi tu sei il più potente perché sei l'anima di tutto l'universo che si è manifestato da te soltanto. Perciò quando Indra cercò in tutti i modi di distruggere le mucche di Vrindavana, miei discendenti, fu in tuo potere proteggerle così bene sotto il tuo rifugio. Riconosciamo solo te come essere supremo e non cerchiamo rifugio in nessun altro. Sei tu il nostro Indra, tu il padre supremo dell'universo, tu il rifugio e la fonte di elevazione per tutte le mucche, per tutti i Brahmana e tutti i Deva, gli esseri celesti, e anche di tutti i tuoi puri devoti. O anima suprema dell'universo, permettici di bagnarti con il nostro latte. Tu che sei il nostro Indra, tu, o Signore, appari su questa terra per alleggerirla dal fardello degli atti impuri di cui gli esseri l'appesantiscono. Atto impuro significa tutto ciò che uno fa per il proprio piacere, o meglio, per il piacere dei propri sensi, o anche per il piacere dell'estensione dei suoi sensi, i suoi figli, la sua famiglia, il suo popolo, la sua nazione, il suo mondo, questa estensione. Questi sono atti impuri. Quando uno vuole prendere il piacere per sé, sono atti impuri. Perché? Perché ruba. Tutto ciò che esiste emana da Krishna, quindi è tutto suo. Invece quando uno dà piacere a Krishna, questi sono atti puri o spirituali. Bisogna capire che ogni anima spirituale, ognuno di noi, è un'espansione di Krishna. Quindi quando vuole veramente prendere piacere, deve dare piacere a Krishna, altrimenti Krishna è la radice della vita. È come un albero, il tronco, i rami, i fiori, le foglie, i frutti. Se noi vogliamo nutrire le foglie, non è che andiamo lì e annaffiamo le foglie una per una con la contagocce. No, il procedimento è mettere l'acqua alla radice, la radice raccoglie tutta l'acqua, il nutrimento, e lo porta a tutte le parti della pianta, anche alle foglie, a tutti. E così atto impuro è quando uno cerca di innaffiare le foglie, atto puro è quando invece innaffia la radice. Che impuro significa sbagliato, errore, e puro significa giusto. Malattia significa un'azione sbagliata, poi uno si ammala. Vado a pensare alla mano che vuole mangiare un dolce e dice: perché devo portarlo alla bocca, allo stomaco? Me lo mangio io. Una bella fetta di torta alla panna, così, e comincia a cercare di mangiarla da sola. Il risultato sarà che non solo non gusta niente, ma si sporca anche tutta. Se non si lava, poi si ammala. Perché quella è un'azione sbagliata. La mano, se vuole gustare la torta, deve prenderla, portarla alla bocca la porta allo stomaco lo digerisce e la distribuisce in tutto il corpo, incluso la mano. Quindi, azione sbagliata, atto impuro, peccato, è tutto sinonimo della stessa cosa. Significa agire non per il piacere di Krishna, che è la radice della vita, dell'esistenza. Azione spirituale o giusta, che è sinonimo, significa agire per il piacere di Krishna. E come si fa? Il risultato delle nostre azioni lo diamo a Krishna. La mucca che fa? Fa il latte? Lo dà a Krishna. Ecco che sta dicendo la mucca Surabhi. Tu, o Signore, appari su questa terra per alleggerirla dal fardello degli atti impuri di cui tutti gli esseri rappresentiscono. Fu così che Krishna venne bagnato con latte della mucca Surabhi e Indra con le acque del Gange celeste versate su di lui dalla proboscide dell'elefante che lo trasporta. Poi il re dei pianeti celesti e tutti gli altri Deva come loro madri e ancora le mucche Surabhi adorarono Sri Krishna bagnandolo con acqua del Gange e latte delle Surabhi. Così Govinda, con un altro nome di Krishna, Govinda significa colui che soddisfa le mucche, la terra e i sensi. Go. Go significa mucche, significa terra, significa sensi. Così Govinda Sri Krishna fu soddisfatto di tutti. Gli abitanti dei pianeti superiori come Gandharva Loka, Pitri Loka, Siddha Loka, Charana Loka si riunirono per glorificare il Signore con il canto del suo santo nome, mentre le donne di questi pianeti si misero a danzare dalla gioia. I famosi cherubini, i serafini, gli angeli, questi sono gli abitanti dei pianeti superiori, Gandharva Loka, e sono descritti nelle letture vediche, proprio descritti bene, bene, come anche sono i loro pianeti. Mentre le donne di questi pianeti si misero a danzare dalla gioia, facendo scendere dal cielo una cascata incessante di fiori, tutti diedero grande piacere al Signore. Mentre la gioia regnava ovunque, le mucche impregnavano il terreno con il loro latte, i fiumi scorrevano a grandi flussi bagnando gli alberi che si coprivano di frutti e di corolle da mille gusti, da mille colori, mentre sui loro tronchi luccicavano gocce di miele. Le colline e le montagne producevano potenti erbe medicinali e pietre preziose. Era la santa presenza di Krishna a creare questa perfetta armonia, in cui persino gli animali inferiori, spesso invidiosi, dimenticarono la loro natura, come i serpenti e gli scorpioni. È questo un significativo esempio dei benefici che la coscienza di Krishna può diffondere sul mondo. Con la presenza di Krishna anche gli animali inferiori dimenticano la loro natura invidiosa per acquisire le qualità dei Deva, degli esseri celesti. Dopo aver soddisfatto Krishna, Govinda, signore e maestro di tutte le mucche di Vrindavana, il re Indra chiese il permesso di ritornare nel suo regno celeste, scortato da tutti i Deva che lo avevano accompagnato nel suo viaggio attraverso lo spazio cosmico. Così terminano gli insegnamenti di Bhaktivedanta sul 27° capitolo del libro di Krishna intitolato Le preghiere di Indra. Capito? Bene. Da una parte un piccolo ragazzo di 7 anni e dall'altra un'enorme collina, Govardhana, è lui che la solleva come niente fosse. Certo, per una formica pensare che possa esistere qualcuno che solleva 2 sacchi di cemento del peso di 50 kg l'uno, una formica quando vede un sacco di cemento pensa è impossibile da sollevare, ma per una persona comune, un operaio che lavora nel settore dell'edilizia, li solleva facilmente, lui li solleverebbe facilmente, per esempio 2 sacchi di cemento. Quindi per noi pensare che Krishna possa sollevare con il dito mignolo un'enorme montagna può sembrare una cosa impensabile. Però siamo come le formiche di fronte a Krishna, anzi molto meno, molto più piccoline. Quindi no, non è così strano come che Krishna possa far passare un cammello nella cruna di un ago, no? O un elefante nella cruna di un ago. può fare tutto, se no non sarebbe Krishna. Quindi sollevare la collina Govardhana per Krishna bambino è niente. Ci sono alcuni che pretendono di essere Krishna, di essere Dio. Ero presente io personalmente circa 30 anni fa circa in India, a Bombay, dove un famoso pseudo avatara di Krishna, una famosa incarnazione di Krishna autoproclamata, disse: quando io sono venuto come Krishna ho sollevato la collina Govardhana, ma adesso che sono venuto in questa mia forma attuale solleverò l'intera catena dell'Himalaya. Sono passati 32 anni e stiamo ancora aspettando. L'Himalaya è lì, immobile, fermo. Molti hanno tentato di imitare Krishna, anche nei passatempi di Krishna si ritrovano personaggi che hanno cercato di imitarlo in maniera abbastanza grottesca. Imitavano il signore Vishnu che ha quattro braccia, mettendosi due braccia finte. Due braccia vere e due braccia finte. Ma non funzionano. Non è sufficiente travestirsi da Krishna per diventare Krishna. Krishna è la suprema personalità di Dio, può fare tutto, non è sottoposto a nessuna legge, non deve rispondere a nessuna delle sue azioni. Lui è supremo e non ricade sotto le leggi della natura materiale, neanche quelle della virtù, neanche le leggi dell'etica o della morale umana. Krishna è Krishna. Tutto ciò che lui piace è giusto. Per fortuna lui è il sommo buono e quindi tutto ciò che fa è buono. Se noi ricordiamo che Krishna è il supremo, è colui che possiede tutto ciò che esiste, è il proprietario di tutto ciò che esiste. Poiché tutto ciò che esiste sta emanando da lui, emana da lui, è tutto suo. Quindi lui è il supremo proprietario di tutto ciò che esiste. Lui è anche colui che è in grado di gioire in maniera suprema di tutte le sue proprietà. È un orologio che però comincia ad avere la voce un po'. Non c'è, prima ha perso la voce.
Preso freddo nella respirazione.
Krishna è proprietario di tutto ciò che esiste. Lui è colui che gioisce in maniera suprema di tutte le sue proprietà. Lui è in grado, lui sa come gioire in maniera suprema da Dio, giustamente, perché essendo Krishna di tutte le sue proprietà. E per quanto ci riguarda, lui è il supremo amico di ogni essere vivente. Quindi provate a pensare, ognuno di noi ha come amico colui che è proprietario di tutto ciò che esiste e che sa come prendere piacere da tutte le sue proprietà, è il nostro amico. Quindi se noi ricordiamo anche soltanto queste tre cose, la nostra coscienza di Krishna è perfetta. Anche se uno è materialista, anche se uno è opportunista materialista, che fa le cose solo se gli convengono, questa è la cosa che gli conviene di più, avere un amico che è proprietario di tutto ciò che esiste, il mondo materiale e il mondo spirituale, tutto è suo. Non solo tutto è suo, ma lui sa anche come prendere piacere, come gioire di tutte queste sue proprietà. Quindi ci invita, dai, vieni con me, continuamente Krishna ci invita. È il supremo amico, no, gli amici vanno insieme. Se uno ha un amico così ricco conviene in ogni caso, non c'è mai niente da rimettere, non si rimette mai. A che ora c'è la gruppo? C'è qualche domanda? Qualche perplessità a riguardo? Il nome di Krishna non è differente da Krishna, la forma di, abbiamo letto prima, la forma di Krishna non è differente da Krishna, anche i divertimenti di Krishna non sono differenti da Krishna. Krishna non è un abitante del mondo materiale, Krishna è assoluto. Assoluto significa che non è separabile, non si può separare la forma di Krishna da Krishna, il nome di Krishna da Krishna. Quando noi diciamo Krishna, questo nome Krishna è la forma sonora di Krishna, è Krishna, è Dio nella forma sonora, nella forma di suono, è Lui. Non possiamo separare, non possiamo dire questo sì è il nome di Krishna, però Krishna è un'altra entità, un'altra cosa, cioè non si può. Questo è un modo per indicarlo, ma non è Lui, non si può, perché Krishna è assoluto. È come se noi volessimo separare l'acqua dalla liquidità, come se noi volessimo prendere due bicchieri, uno pieno d'acqua, uno vuoto, poi versiamo la liquidità in un altro bicchiere tenendo l'acqua lì, non si può, perché acqua e liquidità sono un tutt'uno, la liquidità è un aspetto dell'acqua. Così il nome di Krishna non è differente da Krishna, non si può separare. Quando noi diciamo Krishna, Krishna qui, detto che danza sulla nostra lingua, Krishna, Krishna, nelle nostre orecchie. C'è una domanda? Sta alzando la mano?
Cos'è il mantra Krishna?
E perché lo cantate sempre? Il mantra di Krishna? Che è scritto lì? Dove è scritto Hare Krishna, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare. Questo? Ve lo sto dicendo adesso. Il nome di Krishna non è differente da Krishna. Quindi se noi cantiamo i nomi di Krishna, anche se adesso ci troviamo nel mondo materiale e ci siamo materialisticizzati, però si capisce, più che materializzati siamo diventati materialisti, siamo materialistizzati, ci siamo a contatto con la materia, ci siamo materialistizzati, siamo diventati materialisti, abbiamo sviluppato le qualità della materia. La materia è inerte, buia, letargica, non si muove, è tutto, aspetta sempre, offre resistenza, anche solo chi di voi ha fatto un trasloco da una casa a un'altra, lui, proprio lui, no, che l'ha fatto fare lui, che fatica spostare i mobili, spostare, non aiutano, le cose non aiutano, sono lì ferme, oppongono resistenza, lui deve metterci energia per muoverle, per spingerle, è tutto fermo. Pesa in questo modo, siamo diventati pesanti, quindi a contatto con la materia siamo diventati materialistizzati. Cantando il nome di Krishna, Mahamantra di Krishna, quindi a contatto con la natura spirituale suprema di Krishna, ci krishnizziamo, diventiamo krishnizzati, risvegliamo la nostra originale coscienza spirituale, che adesso è coperta, tanto coperta, sotterrata sotto la contaminazione dell'energia materiale, dell'illusione di questo mondo materiale. Noi siamo assorti nel mondo materiale, è come se fosse un film tridimensionale e noi ci siamo così assorti e così immersi dentro che pensiamo che questa sia la realtà. Come se uno fosse in una sala cinematografica con la luce spenta, al buio, soltanto lo schermo acceso, solo lì c'è la luce. E cosa fa questa luce? Proietta immagini, forme. E noi siamo così assorti in questo film che dimentichiamo che noi siamo invece seduti in una sala cinematografica al buio su una sedia. Il corpo è la sala cinematografica. La sedia è il cuore. Noi siamo qui dentro, si chiude gli occhi, vediamo tutti, possiamo vedere che è tutto buio, siamo seduti dentro questa sala cinematografica, nella sedia, nella poltrona del cuore, e siamo concentrati sullo schermo della natura materiale, dove tutto quello che vediamo è fatto di luci, fotoni, elettroni, protoni, neutroni, neutrini, atomi, ma tutte particelle. Siamo così assorti che dimentichiamo la nostra vera identità, ci identifichiamo come se fossimo un personaggio di questo film, che poi non è un film, è un film dell'orrore, è un film dell'orrore. è come la stessa cosa, un sogno è un incubo, muoiono tutti, non se ne salva uno, se muoiono tutti, ma è un film, muoiono tutti continuamente, poi muore, ma tutti vedere che terribile. Ecco, cantando Mahamantra, che è scritto lì, Maha significa grande, mantra significa mana significa mente, traya significa liberazione, significa vibrazione sonora trascendentale, che è al di là di questo mondo materiale, che è in grado di liberare la nostra mente dall'idea di essere un personaggio di questo film. Mana traya, mantra. Quindi quando noi cantiamo il Mahamantra, Hare Krishna, Hare Krishna, 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 Hare Hare, Hare Rama, Hare Rama, 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 Hare Hare, risvegliamo la nostra originale natura spirituale e quindi usciamo da questa identificazione con questo film in tre dimensioni, per il momento, e si accende la luce nella sala cinematografica e vediamo... ci sono gli altri devoti, ci sono i nostri amici, c'è Krishna, siamo nel mondo spirituale. Che incubo, che brutto film. No, non mi interessa più vedere quel film, muoiono tutti. Questo succede cantando Hare Krishna. Capito? Niente di nuovo, ci risvegliamo da un incubo terribile, dove muoiono tutti. Anche noi.
Che altro può cantare quest'alba?
Se desidera conoscere Cristo, se qualcuno desidera, anche se solamente per frustrazione, anche se solo per sofferenza, non perché è un ricercatore, uno studioso, uno che vuole conoscere, anche se solo una persona che non ce la fa più e dice basta, fatemi scendere, qualcuno mi aiuti, non ce la faccio più. Se esisti, anche se non lo so, se esisti per favore tirami fuori di qui, immediatamente trovi la coscienza di Krishna, trovi i devoti di Krishna. Quindi non è chi non lo conosce, tutti conoscono Krishna, lo abbiamo solo dimenticato, non è che non lo conosciamo, non è che qualcuno è devoto di Krishna e qualcuno no, tutti emaniamo da Krishna, siamo tutti emanati dalla stessa fonte, solo che qualcuno se lo ricorda e qualcuno no. Quindi noi in effetti non siamo tanti adesso in questo movimento a diffondere la coscienza di Krishna, quindi la sua osservazione è giusta, chi non conosce Krishna come fa? La risposta è aiutateci a far conoscere Krishna di più, ognuno di voi prenda uno di questi libri, se lo legga, diventi, si risvegli e poi ne parli ad altri. Passa parola funziona meglio di tutto.
Fa risvegliare il suo amico o la sua amica.
Anche se ne fa risvegliare solo uno, quanti siamo qui dentro? Anzi, due. Se ognuno ne fa risvegliare due, poi a catena, a cascata, effetto domino. Però questo è quello che è importante. È come se fossimo in una casa in fiamme, se c'è un palazzo in fiamme, dove tutto brucia. Questo mondo materiale si sfalda, si rompe, il tempo distrugge tutto, come il fuoco distrugge tutto. Quindi se noi ci troviamo in una casa in fiamme dove tutto sta crollando, che facciamo? Ci mettiamo lì? Che posso fare? Che cosa posso fare oggi? Scappare. È la cosa più importante, è l'unica cosa da fare per tutti, a qualunque religione uno appartenga, a qualunque filosofia, segua, a qualunque razza o specie addirittura appartenga. Se quando c'è un posto in fiamme scappano tutti, anche gli insetti, anche i ragni, anche gli animali nella foresta, tutti scappano. Perché? Perché si sente l'urgenza, ecco questo, noi dobbiamo renderci conto di questo. Tic-toc, quel uccellino che prima ha cantato con la voce un po' appannata, ci stava ricordando che il tempo sta distruggendo tutto, anche questo corpo si distrugge, cadono i denti, bisogna metterli finti, anche gli occhi non vedono più, bisogna mettere lenti a contatto, poi sopra gli occhiali, si sfalda tutto, il tempo tutto distrugge, quindi non c'è niente di più importante da fare. e anche se uno non ha capito bene, anche se solo ripete, guarda, anche se non parla la stessa lingua, a gesti tanto si fa capire. Prima cosa, capire che siamo in una casa in fiamme, bisogna andare via, uscire da dove c'è pericolo. Il tempo tutto distrugge, bisogna uscire dall'influenza del tempo e situarsi sul piano dell'assoluto, dove il tempo non ha più influenza. Poi possiamo fare tutte le domande, però, in calma. È questa urgenza che bisognerebbe comprendere bene. Quindi, alla base di tutto, bisogna rendersi conto che il corpo è un involucro e noi siamo abitanti, siamo dentro il corpo, ma non siamo il corpo. Noi siamo la persona dentro la sala cinematografica, seduta sulla poltrona al buio, che guarda il film. La natura materiale è vera, esiste, ma le forme che prende, tutte le storie, tutte le attività, sono tutte fittizie. Tutto si trasforma continuamente. Se voi prendete una telecamera, una videocamera, riprendete per 10.000 anni lo scenario che c'è intorno, poi lo mandate avanti in maniera accelerata, vedete un oceano di onde che si formano, tutte forme che nascono, crescono, invecchiano e muoiono. È una continua trasformazione, qui si trasforma sempre tutto. L'idea di avere qualcosa di solido, di consistente, un posto di lavoro, una famiglia, soldi in banca, una situazione stabile, tutti cercano stabile, è un'illusione. Hare Krishna, adesso cantiamo tutti insieme e poi chiunque vuole può fare domande dopo ai devoti per chiarire meglio se ha qualche... Grazie dell'ascolto, Hare Krishna, la Prabhupada ki jai, Giri Govardhana ki jai.